tanto tempo, tante vite e tante energie. Iniziamo quindi con una buona notizia, questa volta viene dall'Australia e stiamo parlando appunto di una buona notizia, nel senso è una vittoria in campo legale, una class action, un termine, una figura legale che nel sistema giuridico italiano non esiste, ma diciamo sta diventando sempre più comune, in qualche modo non è classificata in quanto tale, quindi non entrerò nei dettagli tecnici, anche perché non è il mio forte. Diciamo una class action vinta dalle donne, da una serie di donne, da una serie di pazienti contro la Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, come sappiamo tutte e tutte, è un mostro, diciamo, nel mercato globale farmaceutico, e sappiamo appunto anche molto bene che il settore farmaceutico è uno forse dei più ricchi, dei più spietati, dei meno etici. Con questo non vogliamo dare le medagliette di buoni e bravi, buone e brave capitalisti, capitaliste ad altri settori o altre imprese, ma diciamo ci stiamo muovendo nel settore farmaceutico. Tornando appunto alla buona notizia e alla vittoria in sede legale di questa class action contro la Johnson & Johnson per quanto riguarda quello che in inglese si chiama il vaginal mesh. Non sono sicurissima della dicitura in italiano, ma sarebbe praticamente una sorta di rete, borsa vaginale, un impianto in cui un impianto che ha la forma, l'aspetto di una rete quasi metallica viene impiantato in vagina ed è diciamo una delle soluzioni che si possono contemplare per curare l'incontinenza urinaria e il prolasso del suolo pelvico. Ultimamente il suolo pelvico è diventato una parte del corpo delle donne che, diciamo, noi l'abbiamo sempre saputo che ce l'avevamo, che è importante, eccetera, però diciamo anche il settore farmaceutico, il settore medico e altri corpi hanno scoperto il suolo pelvico. In qualche modo questo è positivo, nel senso che finalmente, cioè, nominare parti del corpo delle donne che sono legati alla vita sessuale e riproduttiva, essendo una cosa che sembrerebbe un po' l'ABC, ma nominarle va da retro Satana. Abbiamo un corpo che ha delle infinite, immense potenzialità di godere, e quindi anche nominare le parti del corpo coinvolte in questo è sempre, diciamo, un passo in avanti. Tornando però alla questione, divago tantissimo, scusatemi, ma la questione di genere è complessa, come sarete d'accordo, spero. Questo impianto, questa vaginal mesh, è stata, diciamo, marketed, spinta aggressivamente sul mercato dalla Johnson & Johnson. Non sono gli unici produttori di questi, ma sono fra i maggiori produttori di un modello, diciamo, che ha in qualche modo invaso il mercato australiano. Che cosa succede? Che non c'è stata una informazione sufficiente su quello che implica impiantare questo impianto, questa rete vaginale. Non ci sono stati, ovviamente, come purtroppo spesso succede in medicina in generale e sul corpo delle donne ancora di più, degli studi sufficientemente esaustivi per valutare i vantaggi e i cosiddetti effetti collaterali. Io a livello di linguaggio ho dei dubbi, delle perplessità e dei problemi a chiamarli collaterali. Comunque, diciamo, su tutto il range, la gamma degli effetti che questo impianto può portare. Quindi, diciamo, è stato spinto aggressivamente sul mercato, facendo pressioni, appunto, come sappiamo che le industrie farmaceutiche fanno pressioni e lobbying su quelle che poi sono le figure, le strutture sanitarie pubbliche e private, con tutte le responsabilità deontologiche del caso, e anche quando si arriva agli estremi della legalità con corruzioni. Ma non c'è bisogno di arrivare a questo, nel senso è generalmente accettato che le industrie farmaceutiche facciano omaggio sotto forma di presentazione dei loro prodotti, quando questo poi in realtà si traduce in vere e proprie lobbying. Perché questa class action, che fra l'altro non è l'unico procedimento legale e giudiziario contro i vaginal meshes, le reti vaginali, ci sono altri casi, soprattutto registrati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, non hanno preso la forma di una class action, ma diciamo che sono stati dei casi individuali che hanno creato una sorta di campagna e sensibilizzazione, per cui diciamo adesso le linee guida di uso, di implementazione sono state leggermente modificate, mentre diciamo fino a poco tempo fa, e parliamo davvero forse di un anno o tempi comunque così recenti, veniva venduta come la panacea, venduta se non quasi imposta in qualche modo, per cui diciamo tantissime donne si sono ritrovate con diciamo pressionate nel accettare questo impianto come l'unica e o la migliore soluzione ai problemi post parto spesso, ma non solo necessariamente, però diciamo che il prolasso del suolo pelvico o l'incontinenza urinaria può essere una delle conseguenze della gravidanza e del parto, con tutta una serie di circostanze che si devono dare, diciamo. Quindi tantissime donne sono state spinte in questa idea, che era una soluzione semplice, per niente invasiva e che avrebbe risolto questo problema, da una parte non fornendo le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, e dall'altra anche nascondendo che comunque questo prodotto, perché di prodotto e di mercato stiamo parlando anche se sul corpo delle donne, non era stato sufficientemente testato. Si è creato quindi uno scenario di tantissime donne, stiamo parlando di centinaia di migliaia di donne, di pazienti, in questo caso specifico questa class action rappresenta 1350 donne, che vuol dire è una parte delle donne in Australia che si sono unite per portare avanti questa class action. Diciamo, possiamo immaginare le proiezioni per quante donne hanno questi effetti nelle loro vite. Tantissime donne quindi hanno cominciato a ad avere dei dolori terribili, dolori che si manifestano in varie funzioni vitali, dal camminare all'avere rapporti sessuali. Queste donne sono state spesso trattate come delle isteriche, ovvero non si è dato ascolto a quello che le donne e le pazienti riportavano, venivano sminuiti i sintomi e i dolori, e quindi diciamo anche una risposta per quanto riguarda la classe medica pubblica e privata, abbastanza in linea con quella che è la cultura dominante: è una donna, non regge il dolore, è isterica, stai esagerando, dando per orocolato quello che l'industria farmaceutica ti vende per buono, ovvero il mio prodotto che tu direttamente o indirettamente devi pagare. Finalmente in questa class action, in questo processo, è stato riconosciuto invece che queste donne, come conseguenza degli impianti di queste reti vaginali, sono state lasciate in dolore cronico, debilitante e severo. Questo leggo testualmente, traduco e leggo testualmente dalla sentenza, scusate. La rete in alcuni casi si è erosa internamente, in alcuni ha causato delle infezioni, complicazioni multiple, in alcuni casi è quasi impossibile da rimuovere. Appunto, molte donne durante il processo hanno testimoniato portando la loro esperienza di questi sintomi debilitanti, è stato menzionato, appunto, è riconosciuto che questi dispositivi, diciamo, non erano stati propriamente testati per prima di immetterli nel mercato australiano. La compagnia è stata accusata di lanciare una promozione aggressiva verso i dottori e il personale medico. Comunque, e sto cercando altri dettagli, sempre, diciamo, delle testimonianze. Diciamo che si è anche portato a in aula prove di alcuni scambi di email tra la Johnson e alcune del personale medico, in cui appunto si cercava di minimizzare questi effetti o queste, questi complain. Quando mi lamento e quando protesto, ah, scusate,
non mi viene il termine.
Ok, riferiti, diciamo, le pazienti. Diciamo, questo ci sembra una vittoria importantissima, non solo dal punto di vista simbolico. Queste donne, dopo aver passato delle pene infernali, vengono riconosciute. Da un punto di vista materiale, nel senso, finalmente si dà visibilità al fatto che questo prodotto, questo dispositivo che è presente sul mercato e quindi viene utilizzato, consigliato e impiantato su tante donne, non è così sicuro e così risolutivo, anzi tutt'altro. Ricordiamo che secondo l'iter giudiziario la Johnson & Johnson ha il diritto di appello. Questa era una prima istanza del processo, ma ci sembrava importante celebrarlo e condividere con voi questa notizia dall'Australia.
Thank you.
lasciamo almeno temporaneamente le note di Coltrane da I Love Supreme per continuare un po' in questa rassegna di notizie e violenze di genere in giro per il mondo. Questa volta non è una buona notizia come quella che abbiamo appena condiviso con tutte e tutti voi dall'Australia. Passiamo in questo caso agli Stati Uniti, specificamente allo stato dell'Ohio, dove nuovamente gli antiabortisti, io mi rifiuto di chiamarli, si autodefiniscono movimento per la vita, cose assurde, va bene.
Pure qui da noi purtroppo.
Sì, no, infatti, non capisco a quale vita si riferiscono, forse la loro stessa, appunto, e basta, non oltre quello. Sicuramente non la nostra, ma diciamo, siamo nello stato dell'Ohio dove i repubblicani, il partito repubblicano sta presentando una proposta di legge, quindi diciamo sì, di nuovo ancora a difendere il diritto a decidere sul proprio corpo, che purtroppo in tutto il mondo è sempre sotto attacco, direi, a seconda dei periodi storici e delle varie congiunture politiche, più o meno è sotto diverse forme, ma diciamo negli ultimi due anni negli Stati Uniti, in vari stati, sono state ridotte, se non addirittura annullate, le leggi che garantivano in qualche modo il diritto ad una donna di poter decidere se portare a termine una gravidanza senza finire in galera come conseguenza della sua scelta. Questa volta parliamo della legge HB, della proposta di legge, scusate, HB 413, che appunto è stata presentata dal partito repubblicano e che vorrebbe rendere completamente illegale avere un aborto, terminare una gravidanza nello stato dell'Ohio. Fin qua purtroppo, come dicevamo, non è unica, ma un elemento, diciamo, un dettaglio non minore di questa proposta di legge è quella di che vorrebbe introdurre il crimine di omicidio di aborto, aborticidio, mi sembra un neologismo. Ok, nel senso che questo, essendo catalogato come un murder, come un omicidio, potrebbe addirittura portare alla pena di morte per chi compisse questo crimine di omicidio via aborto, in qualche modo, non so bene come tradurlo. E un altro tentativo a livello legale molto molto rischioso, e nuovamente non è la prima volta che lo vediamo e non succede solo negli Stati Uniti, quello di categorizzare un embrione come un umano non nato dal momento della inseminazione, fertilizzazione. Abbiamo già visto
dal momento del concepimento, come si dice, quindi è praticamente dare una natura giuridica,
esattamente,
che nel momento stesso in cui nasce, insomma, non nasce nel momento stesso in cui uno
della
viene
della fecondazione. Sì, parliamo di uova fritte. Ok, questa cosa è gravissima, ovviamente, se riuscisse a passare è gravissima non tanto per le implicazioni dirette, materiali, quotidiane sulle vite delle donne in quello stato, che si vedrebbero forzate a cercare, quelle che se lo possono permettere per varie condizioni vitali, di andare a raggiungere altri territori negli Stati Uniti dove possano ricevere le attenzioni mediche necessarie per essere accompagnate nella terminazione di una gravidanza, ma appunto è gravissimo dal punto di vista del tentativo di introdurre questa figura giuridica. Bisognerà seguire quella che è la discussione e per capire se poi questa legge verrà approvata. Ma diciamo, a parte la gravità della legge, anche l'assurdità di dare categoria giuridica a un ovulo fecondato, stiamo parlando di un gruppo di cellule, quindi ma diciamo l'assurdità di questa proposta anche in termini giuridici e anche in termini medici diventa ancora più evidente da un'altra clausola, diciamo, di questa proposta di legge, in cui praticamente i legislatori che la propongono richiedono, impongono al personale medico, ai dottori e le dottore e alle ginecologhe di praticamente operare un'operazione che è attualmente impossibile, ovvero quella di rimpiantare una gravidanza extrauterina, ovvero in questa proposta di legge, se il personale medico, la ginecologa, il ginecologo, nel momento in cui si presenta una paziente, una donna con una gravidanza extrauterina, non performa, non realizza un'operazione per estirpare questo ovulo fecondato, da generalmente si impianta nelle tube, ma non necessariamente, ma generalmente le gravidanze extrauterine, l'embrione si impianta nelle tube, estrarlo dalla tuba, impiantarlo nell'utero perché la gravidanza vada a termine.
Considerate che una volta impiantato nella tuba c'è anche un rischio di mortalità molto alta per le donne.
Esattamente, una gravidanza extrauterina è una condizione medica su cui bisogna intervenire urgentemente, non è un dettaglio, appunto. Questa proposta di legge richiede che se il ginecologo e la ginecologa non realizza questo intervento è punibile di aver ucciso questo gruppo di cellule alla quale vogliono. E l'albo dei ginecologi e ginecologhe ha risposto che semplicemente hello, questa procedura non esiste, non abbiamo le tecniche, le conoscenze, la chirurgia attualmente che possa permettere una cosa del genere. Quindi diciamo una risposta abbastanza eclatante, nel senso che stai mettendo come richiesta imprescindibile per appunto coinvolgere il personale medico nel negarsi a facilitare in quel che modo quello che dovrebbe essere, quello che è un nostro diritto, una richiesta assolutamente irrealizzabile al momento. Diciamo, sottolineiamo che questa appunto non era non è una legge approvata, ma soltanto una proposta di legge avanzata dal Partito Repubblicano nello stato dell'Ohio. E torniamo ancora per qualche minuto a Joel Coltrane per poi una piccolissima notizia sempre di genere, questa volta una bellissima notizia per quanto mi riguarda, è sempre dagli Stati Uniti. E quindi, come dicevamo, torniamo con la ultima notizia, una brevissima notizia, bella, carina, importante, perché se no sembra che facciamo sempre il bollettino delle cattive notizie. Siamo sempre negli Stati Uniti e la protagonista di questa notizia, che potrebbe essere classificata nella cronaca, è una donna afroamericana di 82 anni che si dedica per passione al bodybuilding e che sfortunatamente per l'intruso la settimana scorsa, giovedì notte, stava a casa sua nello stato di New York e qualcuno, un uomo, si è introdotto nella sua casa, nella sua residenza. Questa donna ha prima di tutto chiamato il numero di lì è il 911, qui sarebbe il 118, credo. L'emergenza.
Sì, non ci abbiamo proprio un numero, perché poi 118 era quello sanitario, adesso è diventato un altro. Comunque, diciamo le forze pubbliche, di polizia, 911.
Un aiuto ufficiale istituzionale, diciamo, negli Stati Uniti è il 911, quindi Willie Murphy si attacca al telefono col 911 e non rispondono, la mettono in attesa. Quindi questa arriva e ha pensato bene di prendere la cosa nelle sue mani e quindi ha cominciato a dargli all'intruso. Quindi gli ha praticamente rotto addosso un tavolino del suo salone. Quando il tavolino si è rotto per le botte che lei stava dando all'intruso, ha continuato con le gambe del tavolo finché finalmente sono arrivate queste forze dell'ordine, disordine, quello che sia, e se lo sono portato via. Ci sembra, nelle dichiarazioni alle varie interviste televisive che sono state fatte a Willie Murphy, a questa donna di 82 anni, ovviamente dico, con molte televisioni locali che l'hanno intervistata, lei risponde semplicemente: sono sola, sono vecchia, but I'm tough, but sono tosta, praticamente. E la cosa ulteriormente bella di questa storia, ritengo, è che Willie Murphy, dopo aver bloccato l'intruso, ha deciso di non denunciarlo. Quindi, diciamo, ha posto in azione diretta una soluzione al problema e non si è affidata, diciamo.
Questa è anche un po' una campagna contro l'immagine che ci vuole a tutte le età e in tutte le condizioni, vittime di abusi, vittime dentro le nostre case, vittime rispetto ai furti, le povere donne. Questa donna dimostra che a 82 anni si può non essere vittima, ma ovviamente si ha il diritto di difendersi.
E quindi con questa nota positiva e con un saluto particolare a Willie Murphy, fra l'altro simpaticissima, se volete vedere qualche clip delle interviste che le sono state realizzate, passiamo ad ascoltare un pezzo di Nina Simone.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love.